Aggredire il calcio europeo per motivi sportivi, finanziari e non solo. Il calcio, si sa, da sempre rappresenta anche un volano d'immagine per raggiungere obiettivi più alti rispetto alla mera soddisfazione legata alla vittoria dei trofei. È stato così nel nostro paese fino alle soglie del nuovo millennio, quando investire sul pallone significava poi aprirsi porte per mondi imprenditoriali o geopolitici fin lì inesplorati. È avvenuto per la Cina circa un decennio fa, prima ancora per gli USA, ma senza enormi successi. Negli States è ancora troppo forte il richiamo culturale verso sport come basket, baseball e football americano. Infine per il Qatar, che è riuscito addirittura ad organizzare il primo mondiale d'inverno con l'entratura europea dell'acquisto del Paris Saint-Germain nel 2012 e ora del Manchester United in Premier. Il ruolo di aggressore del calcio internazionale adesso spetta l'Arabia Saudita. In pochi mesi un volume d'affari da oltre 600 milioni destinato rapidamente a salire, il primo in ordine di tempo di una certa rilevanza mondiale ad accettare le lusinghe arabe è stato Cristiano Ronaldo, che ha lasciato a sorpresa lo United a margine dell'ultimo mondiale per trasferirsi nella Saudi League. 200 milioni di euro e la promessa di essere testimonial per il paese arabo in vista della candidatura ai mondiali del 2030. Non stupiscono dunque, viste le cifre, le dichiarazioni recenti del fenomeno portoghese, che ha ovviamente incensato il valore della Saudi League, sostenendo che di fatto in Europa il calcio sta morendo, salvo la Premier. In realtà pare molto complicato per la famiglia saudita riuscire ad organizzare in quella data, il 2030, la massima manifestazione di data. L'obiettivo sembra essersi spostato al 2034, quando nel frattempo la Saudi League sarà diventato un campionato probabilmente di grande riflesso internazionale, incentivato anche dai possibili successi di club come l'Al Nasr e l'Al Ahly, piuttosto che l'Al Hilal, nella nuova versione del mondiale per club a 32 squadre, voluto fortemente dalla FIFA. Dopo CR7 è stato il turno di Benzema, di Kanté, di Gerrard, nel ruolo di tecnico ovviamente, ma anche Nuno Espirito Santo, poi Koulibaly, Mendy, Mahrez, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Brozovic, e il numero aumenterà in maniera esponenziale, visto che altre decine di calciatori stanno ricevendo assegni sostanzialmente in bianco o quasi per giocare nel nuovo Eldorado arabo. L'agevolazione nasce anche dalla defiscalizzazione. Secondo la normativa locale, infatti, basta risultare residenti per 183 giorni in Arabia Saudita per non pagare le tasse. In pratica, dopo 6 mesi i calciatori sono esenti dall'obbligo. Ma cosa si cela dietro questa invasione dei petrodollari nel nostro calcio? Ce lo spiega Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, che recentemente nel suo nuovo libro, Le nuove guerre del calcio, aveva largamente anticipato il ruolo dell'Arabia Saudita nel contesto del calcio internazionale.
Progetto molto chiaro, molto ambizioso, che chiaramente ha obiettivi extra calcistici ed extra sportivi e che giustifica dunque le grandissime risorse che sono state messe in campo attraverso un fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che ormai anche i tifosi conoscono, il fondo PIF, che sta sconvolgendo gli equilibri del calcio mercato e non solo, perché chiaramente il piano sportivo, la costruzione di tante squadre piene di campioni non può certamente essere limitata come target a quella di voler aumentare la pile della Saudi League, perché i scenari insomma mi fanno pensare che l'obiettivo anche in questo caso sia molto più ambizioso.
Il fondo PIF è il fondo degli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita, un fondo sovrano che dall'inizio degli anni 70 ha prelevato la maggior parte dei risparmi del paese dalla vendita del petrolio. Il suo valore è stimato intorno ai 600 miliardi di dollari, circa 500 miliardi di euro. Nei mesi scorsi ha acquistato il Newcastle in Inghilterra. Il governatore del fondo, Yasir Al-Rumayyan, è diventato presidente non esecutivo del club. Il PIF sta investendo in città industriali di nuova creazione che stanno sorgendo in tutta l'Arabia Saudita, strategia inserita all'interno di Saudi Vision 2030, ovvero un gigantesco progetto per diversificare l'economia del paese nei prossimi 10 anni e sviluppare infrastrutture, sanità, turismo e istruzione. Si tratta di un piano di Bin Salman per alleggerire la dipendenza economica del paese dal petrolio. Di particolare rilevanza è il progetto Qiddiyah City, che punta a diventare la più grande destinazione turistica mondiale con un investimento da $1 miliardo. Ma come si posiziona il fondo nello sport?
L'obiettivo iniziale dal punto di vista temporale era il 2030, però ricordiamo che i mondiali internazionali oggi necessitano di maggiori impianti, perché dal 2026 sono a 48 non più a 32, e dunque l'Arabia Saudita aveva tentato in una prima fase di candidarsi insieme ad altri paesi, in particolare all'Italia. Ho raccontato insomma i tanti retroscena che c'erano dietro quel progetto, tra l'altro voluto e sponsorizzato da Infantino e dalla FIFA, che dovevano coinvolgere anche l'Egitto, quella Grecia. Ora l'Arabia Saudita si è resa conto che i tempi sono troppo stretti, avrebbero di fatto la metà del tempo rispetto al Qatar, perché sarebbero appena 6 anni, e non avrebbe quindi forse la possibilità, nonostante le immense risorse, di realizzare impianti all'avanguardia. Dunque sta pensando magari di candidarsi per il 2034, a quel punto anche magari da sola o con gli Emirati, che sono appunto un paese alleato di Riyadh, in modo tale da poter come dire, celebrare a quel punto la nascita e il consolidamento di una nuova potenza calcistica, che magari con i suoi club potrà concorrere a vincere il mondiale per club nuovo apparecchiato appunto da Infantino in Qatar. L'edizione in questo caso si giocherà nel 2025 negli Stati Uniti, prima del mondiale per le nazionali, e con lo scenario, ripeto, di andare magari a costruire una Lega Araba, perché il progetto guarda anche a tutto il mondo arabo, quindi dal Nord Africa al Golfo, e chissà, magari sulla scia di questo mondiale al 32 voluto dalla FIFA, costruire anche qualcosa di diverso. Ricordiamoci che gli arabi si sono appena comprati il golf mondiale, dopo 2 anni hanno costretto gli Stati Uniti a miti consigli, e quindi di fatto se lo sono comprati, e la stessa cosa stanno tentando di fare con il tennis, con la Formula 1, col moto mondiale.
Anche l'Italia è legata allo sport in Arabia Saudita. 3 delle ultime 5 edizioni della Supercoppa, come è accaduto per quella spagnola, si sono giocate nel paese che inoltre ne ospiterà 4 delle prossime 6, nel 24, nel 25, nel 2028 e nel 2029. E nel proprio paese il fondo sovrano controlla la Saudi Pro League, distribuendo a cascata sui principali club centinaia di milioni utili per fare mercato e accrescere il livello del campionato. Classe 1985, Mohammed bin Salman Al Saud è un membro della famiglia reale. Al Saud, figlio dell'attuale re saudita Salman, e principe ereditario nonché vice primo ministro della difesa dell'Arabia Saudita. Se la Premier non ha registrato alcuna connessione tra il PIF e la famiglia reale, a proposito del Newcastle, si ritiene che il fondo sovrano resti legato alla figura di bin Salman. Ricorderete in passato il suo interesse per rilevare anche il Manchester United, corteggiamento che non andò a buon fine a differenza dell'operazione Newcastle. Insomma, come gli Emirati Arabi per il Manchester City e il Qatar per il Paris Saint-Germain, anche l'Arabia Saudita si è inserita nel palcoscenico europeo tra i club più potenti. Non sono mancate le perplessità legate al principe ereditario e al paese, alimentate dall'opinione internazionale sulle violazioni dei diritti umani. Amnesty e altre ONG da tempo sono schierate contro lo Stato e sull'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, oggi, per il quale proprio bin Salman è ritenuto il mandante dagli USA.
Dunque una strategia davvero ad ampio raggio, il cui obiettivo sì è geopolitico, è quello di ridare centralità e un ruolo da protagonista all'Arabia Saudita, che guarda sempre più magari a paesi simili dal punto di vista del sistema di governo, quindi più autocratici, meno democratici come la Russia e la Cina, e soprattutto mira ad avere un'egemonia nel mondo arabo e all'interno del paese anche a costruire appunto una nuova società. Il principe Mohammed bin Salman, che è al centro diciamo della copertina del mio libro, che è uscito appunto ad ottobre del 2022, è colui che ha ispirato questo progetto. Lui ha fatto una sorta di patto generazionale con quella popolazione under 25, che è la maggior parte della popolazione araba, ragazzi che sono molto attenti allo sport, molto appassionati di calcio, ma anche molto attenti appunto a device, a tutte le nuove tecnologie. Ricordiamo che in questo periodo l'Arabia Saudita ha investito tantissimo anche sugli sport, sul gaming, anche in aziende diciamo occidentali, e in questo senso dunque Mohammed bin Salman vuole portare nel mondo arabo una parte dell'Occidente, quello più glamour, quello legato appunto allo sport, alla cultura, all'entertainment, e in cambio di una fedeltà rinnovata, quindi addio a sogni democratici, addio a nuove primavere arabe, però appunto con una parte di libertà concesse ai giovani, e in questo senso ad esempio con Papa abolito l'odiata polizia religiosa, che non significa appunto che sarà mai una democrazia in quei paesi, ma qualcosa di...